Fabrizio Traduini, corso di studiare la pace su Gandhi.
Volevo un pochino sviluppare, dico volevo, il tempo è molto stretto. Quindi ho preparato una piccola biografia, ora trovate la biografia, la trovate qui, vi indico semplicemente su Gandhi una prima pubblicazione del 63 in Italia, ristampata nel 78, l'autobiografia, La mia vita per la libertà, che in inglese il titolo è originale, Autobiografia, la storia dei miei esperimenti con la verità. Poi trovate questa biografia di Gandhi, La vita di Gandhi, di Fisher, anche questo sarà una traduzione dall'inglese. Tre studi molto importanti di Horowitz, Dowan e Labodurant soprattutto, molto interessanti per l'aspetto che poi io segnalerò, spero di sottolineare insomma, in questa rapida conversazione. Altri due scritti su Gandhi, di Ella Erickson e di Cilio Vecchiotti, ma soprattutto vorrei segnalare questo di Giuliano Pontara, che ha raccolto un'antologia di scritti e ha fatto una lunga e bellissima introduzione, di cui anch'io praticamente ho tratto alcune idee significative. Giuliano Pontara, che è senz'altro uno dei teorici più avanzati proprio sul piano della non violenza, è uno dei primi non violenti obiettori di coscienza italiani, che è andato via dall'Italia a 18 anni e ora insegna filosofia etica morale nell'Università di Stoccolma e fa sempre anche dei seminari in America. Ho messo ancora, ecco, per ritornare ai padri della non violenza, i due libri famosi di King, che penso voi senz'altro conosciate, La forza di amare e Il conto della coscienza, sempre traduzioni italiane naturalmente, Tre di Lanza del Vasto, di cui uno solo in italiano, tradotto in italiano, altri due sono in francese, e infine ho messo solo uno, Il messaggio di Aldo Capitini, l'antologia di scritti di Aldo Capitini, che è un pacifista italiano, un non violento italiano, per antonomasia, è forse il maggior teorico della non violenza, direi proprio sul piano mondiale, i cui scritti però sono poco conosciuti. Si ricorda appunto la marcia della pace del 78, come ha fatto Gianni, non si è ricordato che Capitini, subito dopo praticamente il movimento di Bertrand Russell in Inghilterra, ha lanciato la prima marcia della pace nel 1961, la Perugia Assisi, nel 1961. E siccome lui si è definito per primo indipendente di sinistra ed era molto conosciuto nell'ambiente di sinistra, è stato in carcere sotto il fascismo, eccetera, aveva anche una presa sulla sinistra ed era riuscito a formare questo movimento non violento, infatti è nato poi il movimento non violento proprio da lì, da Capitini, che non fosse egemonizzato da nessun partito. Famosa fu nel 61 le sue liti con alcuni rappresentanti del Partito Comunista, tra i quali per esempio Ingrao o Lombardo Radice, che poi divenne uno dei suoi discepoli, diciamo così, che volevano portare le bandiere rosse e lui si oppose decisamente. Purtroppo la storia non fa salti, si è tornati indietro, per cui di nuovo i partiti, come diceva Gianni prima, hanno cercato, adesso forse solo ora si riesce a venirne fuori. Di Capitini volevamo, vero, trasmettere, avevamo la cassetta, speravamo che ci fosse anche il videoregistratore adatto, un'ora di trasmissione sulla vita di Capitini, che rifaceva un pochino la storia della non violenza e del pacifismo in Italia, dalle origini. Purtroppo la cassetta l'abbiamo, ma non abbiamo il registratore adatto e quindi invece facciamo quest'altro film, vero, Io quindi di Capitini proprio questa sera non mi sono preparato a parlare, anche se conosco bene il suo pensiero e la sua opera. D'altra parte preferivo fare due punti, ecco qui adesso vedete un pochino lo schema, salterò molto, salterò tutta la premessa, violenza e linguaggio al punto 1. Era semplicemente per rispondere un po' a quella provocazione che è venuta già da tempo fa da Balducci, no? Dicendo che occorre una svolta veramente antropologica. Allora, far vedere come in fondo il nostro linguaggio senza parlare appunto di tutti i fatti violenti che noi viviamo, senza fare quindi una casistica o una sociologia o andare alla psicologia e far vedere quanto la violenza incide sulla vita di ognuno di noi e delle società, vedere attraverso il linguaggio, ma questo lo sa, vi dirò così a livello proprio di en passant, non so se voi sapete che cosa significa ciao, per esempio. Lo sapete da dove deriva? Ah, perché è veneta, che significa schiavo. Ah, ecco, allora. Che significa?
Ciao,
servo vostro. Viene dal Veneto e che significa schiavo. Vedete, come per esempio il saluto francescano di pace e bene del 300 non si è riuscito a prevalere di fronte a una società che invece evidentemente si andava laicizzando in un modo peggiore, e è venuto fuori in italiano. Per fortuna rimane il buongiorno, buonanotte e altri saluti così, come anche nell'altra lingua europea, è venuto fuori questo ciao, che invece è indice vero di un rapporto di dipendenza e di sottomissione, che senz'altro. Questo per richiamarvi un pochino anche così, il linguaggio più semplice, il linguaggio del saluto addirittura, forse ha perso sia il pace e bene di Francesco, che voleva forse ritradurre lo shalom ebraico, lo shalom che significa non solo pace, ma significa benessere, salute, e l'insieme di tutti i beni, in fondo, che si deve augurare al fratello che noi incontriamo. Ma io direi di venire un attimo, sottolineo solamente appunto alcuni punti, appunto, andando in Gandhi, un attimo anche perché faccio questo parallelo fra Gandhi e la non violenza di Gandhi e la non violenza di Cristo e dei primi cristiani. Che la non violenza, come diceva Gandhi, è antica come le colline, come le montagne. Dicendo, io non ho inventato nulla, la non violenza nel mondo c'è sempre stata. E come riconosceva Gandhi stesso, Cristo lui lo considerava il primo dei satyagrahi, il primo dei non violenti. E quindi è sembrata una... Anche perché il discorso che poi i pacifisti cristiani in particolare, riprendono nell'Ottocento, quando comincia a sorgere il movimento in maniera molto informe, mentre pacifista, direi che riprende proprio dal punto di rottura che si era verificato in Costantino. Ecco, io volevo fare questo rapido rapporto storico e vedere poi gli ultimi due punti, il 7 e l'8, l'etica della non violenza e per una politica della non violenza. Qui ci sono alcuni fogli che io vorrei invece leggere con voi, magari dopo, se potete passarli, perché direi che questa nostra... Potete passarli, sono tutti legati, basta uno... Questa nostra conversazione è più impostata come una brevissima meditazione. Li ho scritti a mano perché le leggiamo insieme tanto. nessuna paura. Ma perché è un pochino più partecipante. Ecco, io volevo dire semplicemente questo. Ora facciamo questa breve meditazione sulle parole di Gandhi. Direi che la non violenza, e Gandhi di questo era consapevole, prende veramente sul serio la violenza, in tutta la sua altezza, lunghezza e profondità, cioè in tutta la sua estensione antropologica ed esistenziale. Vi leggo alcune frasi. Nella vita è impossibile eliminare completamente la violenza. A rigor di termini nessuna attività, non sono in queste, non guardate, dopo vi avviso io quando leggiamo insieme questo. A rigor di termini nessuna attività, nessuna occupazione è possibile senza un certo grado, per quanto limitato, di violenza. Ciò che dobbiamo fare è limitare questa violenza quanto più è possibile. In effetti la stessa espressione non violenza, un'espressione negativa, sta a indicare uno sforzo diretto a eliminare la violenza che è inevitabile nella vita. Tutto ciò che possiamo fare è ridurre al minimo la violenza. Ecco, queste frasi sono di Gandhi. Non sono di un utopista, di un, come se tante volte si giudica, no, di un realista che sapeva fino a che punto si spingerà non la violenza nel mondo. Ed è anche, come poi dirò subito, la differenza anche con l'impostazione, per esempio, religiosa di Tolstoi. Ecco, ma senz'altro insieme a questa presa di realtà e presa di coscienza della violenza, Gandhi aveva questa fortissima fede in Dio. Ecco, leggiamo questa prima pagina che voi avete qui, leggiamola insieme, o la leggo io magari perché forse è più semplice. Forse sono cose che già sapete, ma leggiamola insieme proprio a scopo di meditazione comune, direi, di riflessione comune. Lo trovate lì, pagina 5. Sì, c'è altre cose, se volete ancora, c'è qualcuno che potete passare io ancora, scusi. La parola satya, verità, deriva da sat che significa essere. Nella realtà nulla è o esiste tranne la verità. Ed è per questo che sat o verità è forse il nome più giusto da dare a Dio. La devozione a questa verità è la sola giustificazione della nostra esistenza. Vi deve essere verità nel pensiero, verità nelle parole, verità nelle azioni. Il termine satyagraha è stato coniato da me in Sudafrica, quando lui, giovane avvocato, andò a scrivere una ditta e poi si trovò a difendere invece le minoranze indiane in Sudafrica, no? Alla fine del 1800. Il suo significato profondo è l'adesione alla verità e dunque la forza della verità. L'ho definito anche forza dell'amore o forza dell'animo. Una visione perfetta della verità può derivare soltanto da una completa realizzazione dell'ahimsa. Ahimsa sarebbe la violenza, quindi la non violenza. Nell'applicazione del satyagraha ho scoperto fin dai primi momenti che la ricerca della verità non ammette l'uso della violenza contro l'avversario, ma che questo deve essere distolto dall'errore con la pazienza e la comprensione. Infatti ciò che può sembrare la verità a uno può sembrare un errore a un altro, e pazienza significa disposizione a soffrire. Dunque il senso della dottrina è la difesa della verità attuata non infliggendo sofferenze all'avversario, ma a se stesso. Ecco, queste sono solamente alcune delle espressioni tratte dalla sua autobiografia e dalle sue pubblicazioni. Vedete quanto è simile, come l'accento, secondo me almeno, è simile a quanto noi abbiamo vissuto, credo, fin dall'infanzia col cristianesimo. Quanto la figura di Gandhi in fondo ci ricordi la figura di Cristo. Io qui adesso non solo a dire il perché Gandhi non credeva poi al Cristo, sono tutte questioni che a noi non interessano, l'importante è che sottolinearlo, dire perché c'è una tendenza in fondo da noi in Occidente di battezzare Gandhi, di farlo diventare anche cristiano. No, non era assolutamente cristiano, non concepiva Gesù Cristo, vero, come figlio di Dio, via dicendo, e diverse cose. Ma è importante dire che lui ha avuto un contatto, soprattutto col discorso della montagna, quando sempre stavo in Sudafrica, i missionari evangelici gli proponevano il Vangelo, no? E lui appunto ha chiamato Cristo il primo satyagraha. Io penso che, almeno così è stato il mio cammino di riflessione sulla non violenza, penso che l'esperienza di Gandhi, la lettura di Gandhi, ha fatto riscoprire a me, ma credo a tutti, credo al mondo occidentale, il Cristo, il significato del Vangelo di pace di Cristo e il significato anche dell'azione dei primi cristiani. Ecco, io vorrei brevemente diffondermi un attimo su questo. Io penso che proprio grazie a Gandhi adesso noi abbiamo reinterpretato il regno di Dio non come uno spazio al di sopra o al di là di questo mondo e di questo tempo, ma come un evento, un modo di agire con il quale Dio rivela il suo amore salvifico in mezzo agli uomini. La profezia del regno allora ci indica che il futuro ha fatto irruzione nel presente e la conversione a cui chiama è la possibilità che il futuro di salvezza inizi già nel presente. Un'altra dimensione che amo sottolineare è quella universale, certamente. Messaggio di salvezza rivolto a tutti. E questo atteggiamento, riunita a quello precedente, rivolta al futuro, elimina alla radice ogni spasmodica ricerca di una propria identità di gruppo e la presunzione di essere la parte prediletta. Pensate in quanti gruppi, anche all'interno delle varie chiese, credono di essere la parte prediletta e hanno di questo principio di identificazione, di identità, proprio un'ansia smodata, direi. Ecco che i confini allora, in questo caso, le frontiere saltano, sia quelle ideologiche sia quelle fisiche. Non esistono più territori da conquistare o da difendere. Gesù poi porta alla ribalta, questo sì, io penso che lo abbiamo capito di più proprio attraverso Gandhi, sulla scena di questo mondo il conflitto. Gandhi portava alla luce i conflitti, Gesù ha portato alla luce i conflitti. Non è il pacifico che sottaceva, no? Che metteva a lato, in una specie di neutralismo, no, li portava alla luce. Ma ecco, in questi ultimi anni che cosa anche si è sottolineato di questa predicazione del regno di Dio? La sua dimensione politica, la sua politicità. Gesù non vive fuori del tempo, in un contesto storico-politico concreto. Non si ritira dunque dal mondo, disinteressandosi dei problemi degli uomini. Egli giudica, sceglie e agisce. E la sua parola ribalta la mentalità corrente e la cultura dominante. D'altra parte, il motivo del regno di Dio, poi, ai tempi di Gesù, non era proprio né dei movimenti apocalittici né di quelli rabbinici o farisaici, ma del movimento politico dei sicari o degli zeloti, che con la loro resistenza armata all'occupazione romana vogliono accelerare la venuta del regno di Dio. Tuttavia, ecco qui dov'è la novità, anche in questo senso, di Gesù, che in opposizione al nazionalismo degli zeloti ha una concezione universale e diremmo noi oggi, grazie anche a Gandhi, non violenta del regno che si avvicina, perché egli guarisce e non ferisce e preferisce patire e morire dando la vita per gli altri. Dunque sembra suggerire che questo regno di pace che lui predica si può ottenere solo attraverso la pace, attraverso dei mezzi non violenti. Ecco, e la pace è questo dono, come abbiamo sentito anche in questi giorni di Pasqua, il primo dono che egli dà ai discepoli, no? Vi lascio la pace, vi do la mia pace. E la pace sembra essere la caratteristica peculiare della primitiva comunità cristiana. Ricordo solamente alcune frasi dei santi dei primi tre secoli. Sant'Ireneo: la parola di Dio ha compiuto nel mondo una grande trasformazione, mutando le spade e le lance in strumenti di pace, tanto che gli uomini non pensano più a farsi la guerra, ma pongono l'altra guancia quando vengono offesi. Sembra da questo passo che ormai Ireneo, Sant'Ireneo, pensasse ormai giunta e compiuta la profezia di Isaia. Ma purtroppo sappiamo benissimo che la storia doveva contraddirlo, lo contraddiceva fin da allora. Ecco allora che i primi cristiani dovevano interrogarsi su come agire nei confronti della guerra, per esempio, e del servizio militare. E all'inizio la risposta dei cristiani è univoca. I cristiani non conoscevano altra legge che il discorso della montagna, che vietava ogni violenza, e quindi non potevano uccidere. Il servizio militare era incompatibile con la loro fede. Tertulliano, per esempio, dice nel 211, bisogna in primo luogo accertare se la guerra sia lecita ai cristiani. Dice: pensiamo forse che sia lecito ai cristiani anteporre un giuramento umano a quello divino e ubbidire a un altro padrone prima che a Cristo? Sarà sempre permesso vantarsi della spada, mentre Dio ha decretato che chi di spada ferisce, perisce, muore. E andrà in battaglia il figlio della pace, cristiano era il figlio della pace nelle prime comunità cristiane, a cui non è neppure consentito difendersi in giudizio. Come si vede, erano giustificazioni semplici, chiare. Come sempre di Tertulliano, l'altra frase che noi abbiamo, credo, messo come slogan all'ultima marcia del 1 gennaio, no? Disarmando Pietro, il Signore congedò ogni soldato. Affermazioni nette, recise, dove non vi era possibilità di equivoci. Ma notate le prescrizioni di Ippolito nel 215. Al soldato che al seguito del governatore si dica di non uccidere, se ne riceve l'ordine non ubbidisca. Se non accetta lo si allontani dalla chiesa. Era la forma di scomunica più grave, insieme all'omicidio, all'apostasia e all'adulterio, no? Se un catecumeno o un fedele desidera farsi soldato, lo si allontani. Significa però l'allontani, significa allontani dalla Chiesa, scomunica dalla Chiesa, perché ha disprezzato Dio. Episodi di martiri, di Marino ucciso a Cesarea nel 262, di Massimiliano ucciso nel 295 a Cartagine, di tanti altri, ancora alla fine, quindi, del terzo secolo. La famosa frase di Cipriano ancora, ripresa poi da tanti, dice: quando l'omicidio è commesso dai singoli è considerato un crimine, ma diventa virtù quando lo si compie collettivamente. Non certo la ragione dell'innocenza, ma l'eccesso di crudeltà dà impunità ai delitti. Che sarcasmo. Tuttavia, anche per la Chiesa dovevano cominciare i tempi più buoni. E nel 248 Origene fa questa affermazione: i cristiani combattono come sacerdoti di Dio per la guerra giusta, pregando per la guerra giusta dell'imperatore. Pregano, ma è la prima volta in cui nella storia si trova l'espressione guerra giusta. Adesso non facciamo tutta la storia guerra giusta, trovate trattati a non finire, non è questo il nostro caso, eh? 248. Ecco, pur di vedere garantito ai cristiani uno spazio separato per vivere la propria fede, la Chiesa inizia a giustificare la violenza del potere politico. E a giustificazione del mutamento della propria regola di vita, fino allora appunto non si poteva servire i soldati, non poteva uccidere, non poteva andare in guerra, si invoca una legge e un costume pagano, precisamente quelli che vietavano di arruolare i sacerdoti e i guardiani dei templi, che dovevano rimanere puri per i sacrifici. Ecco questo, il legalismo prende il sopravvento sulla profezia, il sistema del puro e dell'impuro, tanto rimproverato dai profeti, sul dono e sull'offerta di amore, il realismo sulle scatologie. Ed ecco quindi che la Chiesa diventa l'istrumento un regno. Sembra nel concilio di Arle del 314, quindi un anno dopo la famosa Costantina, secondo il parere di alcuni storici, fu sanzionata come prassi normale la riconciliazione ecclesiale anche colpevoli di omicidio, coloro che prima venivano scomunicati, messi a banda, non potevano ritornare nella Chiesa. Nel 314 possibilità di ritornare. Nulla è più drammatico per giudicare il capovolgimento di mentalità, in senso mondano chiaramente, del Vangelo di Cristo, che considerare la figura di Lattanzio, testimone delle persecuzioni di Diocleziano del 303, e quando dichiarava che Dio interdice, cioè vieta di uccidere, il giusto non può essere soldato, eccetera, eccetera. 10 anni dopo, finite le persecuzioni, divenuto amico di Costantino e precettore di suo figlio, figlio dell'imperatore, definisce il suo esercito esecutore dei piani di Dio. Come sapete tutti, 100 anni dopo, con Teodosio II nel 416, quindi a distanza di 100 anni, solo i cristiani sono ammessi a servire nell'esercito. Il ribaltamento è completo. Ecco, è da questo punto, direi, che Leone Tolstoi riprende, soprattutto Leone Tolstoi, sulla scia di altri movimenti pacifisti, soprattutto olandesi, la battaglia per la pace, per la non violenza, dall'obiezione di coscienza. Se voi leggete nell'opera Omnia di Tolstoi, due saggi molto interessanti delle fine del secolo, che sono La guerra e il servizio militare, e l'altro saggio Ai soldati e agli operai, voi vedete come Tolstoi riprende le motivazioni dei primi cristiani. Non si può fare il servizio militare, il cristiano non può uccidere, quindi fonda questo divieto, fonda la sua non violenza su questa norma etica assoluta che è impegnativa per il mondo cristiano. Ecco, Gandhi conosceva il pensiero e l'opera di Tolstoi. Alla fine della vita di Tolstoi ci fu una breve corrispondenza tra Gandhi e Tolstoi. Lo stimava tanto da dedicargli una delle sue fattorie, sapete gli esperimenti di Gandhi, no? L'economia di villaggio, eccetera, no? E gli dedicò pure una fattoria. Ma è importante che noi sottolineiamo la differenza che c'è fra la posizione gandhiana da quella di Tolstoi e quella di tutto il tradizionale pacifismo dell'Occidente. Mentre questo tendeva a porre le cose in termini di astratti imperativi, il non uccidere, fondando il rifiuto della violenza su un'etica normativa assoluta, non uccidere mai e in ogni caso, Gandhi, se da una parte affonda le radici della non violenza in alcuni fondamentali assunti di ordine religioso, la sua fede in Dio, le espressioni che prima le abbiamo letto insieme, egli rafforza e sviluppa questo suo rifiuto con una serie di ipotesi di carattere fattuale, che non condannano la sua posizione a rimanere eticamente insostenibile e politicamente sterile. Ecco, io credo che questo sia il dato fondamentale, la novità assoluta che porta Gandhi. Infatti rifiutare la violenza per Gandhi non significa ipso facto rifiutare sempre di uccidere. Uccidere, egli scrisse una volta, facendo l'esempio per esempio del pazzo che minaccia di esterminare i bambini o comunque una popolazione indifesa, può essere un dovere. Tra l'altro Gandhi era anche favorevole all'eutanasia, questo per dire quanto insomma è anche distante almeno dall'ufficialità del cristianesimo. All'obiettore di coscienza, i cui diritti naturalmente Gandhi riconosce, egli fa però osservare che non vi sia eticamente alcuna differenza fra uccidere di mano propria e lasciare che altri lo faccia per noi. Egli scrive nel 1931, un anno dopo la famosa Marcia del Sale, io spero che voi abbiate visto tutti i film di Gandhi. Io dico che limitarsi a rifiutare di prestare il servizio militare non è sufficiente. Questa è la base, questo è chiaro, anche per lui, il fondamento per fare ogni discorso, tutto il discorso delle obiezioni, ma lo approfondisce il discorso, ed è questo che bisogna cogliere secondo me. Il servizio militare è soltanto un sintomo di una malattia che ha radici più profonde. Affermo che coloro che non hanno l'obbligo di prestare il servizio militare partecipano ugualmente al male se appoggiano in qualsiasi modo lo Stato. Colui o, aggiungeva, credo significativamente, per il 1931, il 31 dicembre 31, colui o colei che appoggia direttamente o indirettamente uno Stato organizzato militarmente, partecipa al peccato. Dunque, la non violenza gandhiana non si esaurisce nel semplice rifiuto del servizio militare, o della violenza diretta, bensì implica un continuo sforzo, un costante intervento volto a diminuire e ridurre la violenza nel maggior grado possibile, più a lungo termine, in tutte le sue forme personali, interpersonali e sociali, dissociandosi da ogni sistema basato su di esso. Io volevo ricordare ancora poche cose, ma la triplice distinzione che gli fa di non violenza, di cui noi forse non siamo ben consci. C'è la non violenza come convinzione o stato grave, quello che dicevo prima, adesso ci torniamo a vedere per definire bene che cos'è questa non violenza, per afferrarla bene. Un secondo tipo di violenza, più basso, che è la non violenza come scelta tattica o la resistenza passiva. I movimenti di resistenza passiva erano cominciati già in Inghilterra per opporsi ad alcune leggi ingiuste, ma voi sapete. Ecco, Gandhi chiamava questa la non violenza del debole, satya agraha solo è la non violenza del forte. La non violenza del debole perché non si fonda su una dottrina, su una ideologia, su una fede, ma è compatibile con le diverse ideologie, con i diversi programmi politici, con le diverse ideologie. È una difesa, è la non violenza del debole. Terza, dice sì, alcuni danno anche il nome di non violenza a un'altra forma di non violenza, che lui non qualificava, che è la non violenza del codardo, cioè di colui che sia del vigliacco, di colui che si astiene dalla violenza per semplice vigliacceria o per motivi egoisti. E a quanti appartenevano a questo gruppo, diceva Gandhi, ed erano molti, secondo lui, non ha che da dare un consiglio, quello di abbracciare le armi, e riscattarsi piuttosto che sottomettersi o adeguarsi opportunamente al potere dello sfruttatore, del tiranno, del carnefice. Dice lui, non ho mai considerato la violenza come una cosa per me, sono semplicemente distinto tra il coraggio e la codardia. Sebbene la violenza non sia lecita, quando viene usata per autodifesa o a protezione degli indifesi, essa è un atto di coraggio, di gran lunga migliore della codarda sottomissione. Quindi è chiarissimo. E poi sono andati alcuni passi in cui questo precisiamo. Che cos'è dunque la non violenza? Ecco, qui ci sono altre, le ultime due cartelle che possiamo leggere questi passi, che secondo me sono i più significativi. Poi se volete possiamo anche terminare qui, come desiderate. La non violenza come convinzione, la non violenza del forte, che rappresenta la suprema virtù del coraggioso e richiede molto più coraggio della pratica delle armi. La non violenza dunque presuppone la capacità di colpire. Essa è un cosciente, volontario freno imposto alla propria volontà di vendetta. Ma la vendetta è sempre superiore alla passiva, imbelle, impotente sottomissione. Il perdono però è ancora superiore. Guardate cosa veniva a scrivere. Cioè noi dobbiamo essere quasi mossi da un sentimento di vendetta di fronte a coloro che instaurano delle posizioni di sfruttamento, di ingiustizia. Poi freniamo questo sentimento di vendetta e riusciamo a perdonare, perché sappiamo che il perdono è più efficace della vendetta, è più efficace politicamente, e perché è anche l'atteggiamento di colui che assedia, no? E di colui che crede che il fratello si può redimere. Però notate bene cosa, come lui mette, no? Il problema della vendetta. Allora qual è, appunto, io mi interrogo, vi domando, la caratteristica proprio di Gandhi, della non violenza di Gandhi? Che cosa egli ha di nuovo insegnato al mondo? È vero ciò che egli diceva in sincera ma eccessiva forse umiltà? Dice, non ho niente di nuovo da insegnare al mondo, la verità e la non violenza, come ricordavo prima, sono antiche come le colline. Ho solo tentato di metterle in pratica su scala più vasta possibile. Ecco, io penso che in quest'ultima espressione che si può rintracciare il varco per giungere alla verità di Gandhi, per sapere che cosa lui veramente ha insegnato di nuovo. Se noi individuiamo questa scala alla quale Gandhi ha tentato di applicare la non violenza, i suoi esperimenti di verità, noi riusciamo a capire perché essa è stata definita da alcuni l'equivalente morale, e da se stesso anche l'equivalente morale della guerra, cioè un movimento così forte, non dico violento, ma così forte come la guerra. E torniamo appunto sempre alla parola di Gandhi, completando due passi che vi avevo già prima ricordato a proposito della vita. Ricordate, prima a proposito di Dio avevo detto quelle sue parole che cominciavano, no, Sat, verità è il nome più giusto da dare a Dio. E Gandhi continuava così quel passo. Per vedere faccia a faccia l'universale onnipresente spirito di verità, si deve essere in grado, trovate qui sempre qui sopra, in grado di amare il più infimo degli esseri creati come se stessi. E un uomo che aspira a ciò non può permettersi di estraniarsi da nessun campo di attività umana. È per questo che la mia devozione alla verità mi ha condotto alla politica. E posso dire senza alcuna esitazione, anche se con assoluta umiltà, che coloro che affermano che la religione non ha nulla a che fare con la politica non sanno che cosa significa religione. Io penso che i cristiani finalmente, dopo anni e anni, hanno riscoperto non solo il Vangelo di Cristo, grazie forse anche a questa interpretazione che ha dato Gandhi della religione. E vi è un altro passo, l'altro passo che vi dicevo prima, sull'adesione alla verità, che continua così, ma in campo politico, diceva subito, ecco, non è la verità solamente astratta, la verità, no, che si contempla, eccetera, ma la verità che si fa nella storia del fratello, ma in campo politico la lotta per il bene del popolo consiste soprattutto nell'opporsi all'errore, nella forma delle leggi ingiuste, di cui una ci ricordava già anni prima, insomma, da modificare. Ora qui in Italia, quando non si è riusciti a convincere il legislatore dell'errore attraverso petizioni o cose del genere, l'unica strada che rimane aperta è rifiutare la collaborazione allo Stato e di soffrire nella propria persona, esponendosi alla punizione, per la violenza delle leggi. E io credo che la grandezza e la, sì, scusa, è la violazione delle leggi, per la violazione delle leggi, cioè vietarle, violarle apertamente, appellandosi all'opinione pubblica, portando quindi alla ribalta, sulla scena proprio, il conflitto, e su questo chiamare, perché si ha ragione, chiamare alla discussione, al confronto serrato, coloro che, il legislatore per esempio, che sbaglia, coloro che hanno messo la ecco. Io credo che questo sia un contributo, e finisco con questo, credo che sia questo il contributo nuovo, di novità, che Gandhi ha lasciato come eredità al nostro mondo, e che veramente, soprattutto per la cultura occidentale, dovrebbe significare molto. Quella cultura occidentale, che forse da Costantino, forse sempre, da Roma in poi, ma anche prima di Roma, ha pensato la politica in termini di amoralità. La politica è una cosa amorale, per cui c'è da una parte la politica e dall'altra c'è la religione. E Gandhi invece ha abbracciato la politica senza allontanarsi dalla propria fede. E questo credo che sia uno dei primi e più importanti significati che lui ha lasciato a tutti quanti noi. Ecco, io chiudo qui, ci sarebbero tante altre cose da dire su come Gandhi intendeva la democrazia, su come Gandhi giudicava fin dalla prima guerra mondiale in termini di una esattezza. Noi abbiamo adesso scoperto il problema nord-sud, lui dopo la prima guerra mondiale lo diceva con estrema esattezza, è una guerra in cui da una parte e dall'altra, sotto il termine eufemistico di mercato mondiale, si cerca di depredare i popoli del sud, il popolo, quelli che noi poi abbiamo chiamato nel terzo mondo, e poi dopo la seconda guerra mondiale, dopo la bomba atomica, eccetera, e le pagine essenziali sulla democrazia, perché lui pensava effettivamente che solo se l'individuo riprendeva su di sé la responsabilità, ed è questo un po' il significato, io credo, anche di tutto il movimento fascista oggi qui in Italia, che si oppone, che vuol riprendere, no? Che vuol dire una parola. Noi siamo stati espropriati del diritto a giudicare la propria vita, ma è stato espropriato il Parlamento, che non riesce più per i 7 minuti che diceva prima Gianni Cipesci, è stato espropriato il Presidente della Repubblica italiano, che non potrà opporre niente, ma forse anche lo stesso Reagan, che si illude di poter comandare ai missili, e invece saranno dei calcolatori elettronici, no? Che sono stati già, come si dice, programmati. Ecco, allora riprendere questo. E l'altra cosa che dicevo, secondo me, è l'altra distinzione gravissima, la doppia morale che è stata introdotta in fondo da Lutero, che la giustificava con i due regni, no? Il regno spirituale e il regno materiale. Il regno dove ci sono i lupi e le pecore, e il regno poi che ha avuto, voi sapete, se avete letto un po' Max Weber, la doppia morale, la doppia etica, l'etica della convinzione da una parte, che è l'etica della religione, in fondo l'etica di colui che ha fede, che è individuale, che si può benissimo coltivare nel proprio animo, e dall'altra l'etica che lui chiama paradossalmente l'etica della responsabilità, e che invece è l'etica della irresponsabilità, perché l'individuo viene espropriato, aliena nello Stato anche il diritto alla propria vita. Ecco, io penso che Gandhi, con la sua figura, con la sua azione, la sua prassi, veramente ha messo in scacco questa duplice etica, o l'etica prima della moralità, o le due etiche, i due regni, e ci ha fatto riscoprire veramente quello che i cristiani dei primi secoli avevano capito, del regno di pace che vuole Dio, che vuole Gesù, che si deve instaurare qui ed ora